Dal secondo libro di Samuele. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno.
Siamo, diciamo, arrivati a momento culminante della storia di Davide, perché il culmine del cammino del re di Israele non è nel fatto di aver vinto tante battaglie, tante guerre, di aver unificato il popolo che prima era diviso, di aver preso Gerusalemme, di aver trasportato l'arca dell'alleanza nella città. Ma quello che rende grande Davide in realtà è non quello che lui fa, ma quello che fa Dio, cioè questa grande promessa che Davide riceve. E come abbiamo sentito, è una promessa che riguarda e che guarda al futuro, ma fondata sulla memoria del passato. Dio interpreta il passato per Davide, tutta la sua storia, che è sotto la presenza, si potrebbe dire, vigile di Dio. Quello che dice Natan a Davide: il Signore è con te. Questo è il fondamento di tutto ciò che accade a Davide. E è interessante questo, perché la memoria scusate, la promessa di Dio, quindi il futuro si fonda sul passato, sulla memoria. Questo vedremo è molto importante. E come abbiamo visto, Davide è diventato re su tutto il popolo, ha conquistato Gerusalemme, tutte queste, quelle belle imprese che lui ha compiuto. Ma come dicevo, la sua regalità non dipende dalla sua abilità, dalla sua forza, ma tutto dipende dalla presenza di Dio. Il Signore è con te. E quindi per questo la memoria è radice, si potrebbe dire, fondamento del guardare al futuro. Perché questo Dio che è stato presente in tutta la storia, in tutti gli eventi, in tutte le imprese di Davide, ecco, continuerà, farà quello che già Dio ha fatto, diventa garanzia di quello che farà per il futuro. Già in quello che noi abbiamo letto, che è solo l'inizio del capitolo 7 del secondo libro di Samuele, noi abbiamo letto i primi 12 versetti e tutto il capitolo sono 29 versetti. Ma tutto qui si gioca su una parola, la parola casa, che è la casa come edificio dove abita l'uomo, in questo caso specifico la reggia dove abita il re, è la casa dove abita Dio, cioè il tempio, e però, ecco, nello stesso tempo è anche la parola che viene usata per indicare la casa come la famiglia, come la dinastia. Abbiamo sentito, Davide vuole fare una casa a Dio e Dio invece gli promette che lui farà una casa a Davide, cioè gli darà una discendenza. E non solo il termine casa, ma ci sono anche altri termini, verbi soprattutto, che fanno parte, in termini tecnici si dice, del campo semantico, cioè parole diverse ma che in fondo si riferiscono alla stessa realtà. Infatti c'è il termine casa, in ebraico è bait, ma c'è anche il verbo abitare, costruire, e anche rendere stabile, essere stabile, che è tipico di una casa, come racconta Gesù anche nella parabola della casa costruita sulla roccia. Quindi noi, perché, dato che in ebraico viene usata la stessa parola, come diceva appunto Bait, che se, per dire la casa dell'uomo, la casa del re, la reggia, e la casa di Dio, il tempio, noi per mantenere in italiano un po' l'assonanza di questi termini possiamo dire la casa in senso di edificio e si dice, no, anche in italiano il casato, per dire la famiglia, la discendenza e anche l'ascendenza. Davide, abbiamo detto, esprime il desiderio di edificare una casa stabile per l'arca, per il Signore, ma il Signore stesso promette a Davide un casato, cioè una discendenza. Il racconto di questo capitolo si articola in due parti, i primi 17 versetti in cui C'è, appunto, Davide esprime questo suo desiderio, questa sua intenzione, il profeta Nathan che lo incoraggia, e poi invece, ecco, l'intervento di Dio che gli dice che lui farà una casa a Davide. E nella seconda parte, invece, dei versetti 18 e 29, c'è la risposta di Davide, che è una lunga preghiera, che è molto interessante, perché è una ci presenta proprio la struttura tipica della preghiera dell'Antico Testamento, in fondo anche di ogni preghiera, lo vedremo. Dunque, quello che possiamo dire subito è che la struttura di questo capitolo è dialogica, cioè è un dialogo, no? Alla parola di Dio, che è trasmessa dal profeta, risponde la preghiera di Davide, e all'intenzione di Davide risponde la parola di Dio. C'è proprio questa articolazione. E è interessante anche un'altra cosa a vedere, un po' sempre guardando un po', facendo un po' una visione di insieme di questo testo. Nella prima parte interviene il profeta Nathan, nella seconda parte invece il profeta scompare. Perché per ascoltare la parola di Dio senza ingannarci abbiamo bisogno di una mediazione, cioè che ci sia qualcuno che ci interpreti quanto Dio vuole dirci, per aiutarci appunto a non ingannarci e anche aiutarci a convertire tante volte i nostri progetti apparentemente buoni. Come vedremo, l'intenzione di Davide non era mica cattiva, ma aiutarci a cambiare i nostri progetti perché siano veramente secondo la volontà di Dio. Invece, quando siamo noi a parlare al Signore, quando noi rispondiamo nella preghiera, nella meditazione, ecco che il mediatore scompare, non c'è più bisogno di una mediazione, perché allora il dialogo diventa personale, diventa intimo, si può dire a tu per tu, faccia a faccia. In fondo, guardate, per noi questa mediazione sono sì persone, possono essere persone concrete, no? Ma poi in fondo è la Chiesa, no? Ecco, la Chiesa è la mediatrice che ci interpreta la parola di Dio, in verità. L'altra volta noi abbiamo visto, nel capitolo 6 del secondo libro di Samuele, il momento in cui Davide trasferisce e porta l'arca dell'alleanza a Gerusalemme. Vi ricordate, Davide danza in maniera libera davanti all'arca, esprimendo tutta la gioia, tutta l'esultanza per il Signore che viene nella sua città, e questo però aveva suscitato il disprezzo di Mical, la moglie, figlia di Saul, colei che avrebbe dovuto dargli il primogenito, quindi la discendenza. E invece, vi ricordate, alla fine ci viene detto che Mical sarà sterile per tutto il resto della sua vita. Allora ecco che nel quel capitolo ci sono già gli elementi che preparano ciò che adesso ci viene annunciato. L'arca è a Gerusalemme e Davide si preoccupa della dimora, di come accoglierla. E l'altro tema della discendenza. Dopo che Mica è annunciata e come sterile, ecco che la discendenza sarà, secondo la parola di Dio, un dono gratuito del Signore. Quindi il capitolo si apre con Davide che esprime il proprio desiderio. Lui abita in una bella casa di cedro e si preoccupa perché l'arca di Dio abita invece in una tenda. Quindi una casa lussuosa, ecco, per quei tempi una casa di legno di cedro era un lusso, era qualcosa di ricco, quindi la reggia lussuosa di fronte a una povera tenda nel quale è posta l'arca di Dio, quindi dove dimora Dio. Ma c'è un altro contrasto importante, è che la reggia è una casa stabile, segno del consolidamento del regno, di un popolo che ormai è installato nella terra. Davide prima era un fuggiasco, l'avevamo detto diverse volte, nel deserto, inseguito da Saul. Adesso invece può abitare stabilmente in una città e in un palazzo. Invece la tenda, che è la dimora tipica dei nomadi, di coloro che non hanno una fissa dimora, è il luogo dove abita Dio. Questo è, diciamo, possiamo dire, il contesto in cui nasce il progetto di Davide, questo contrasto che Davide rileva tra la sua condizione e in fondo anche la condizione del popolo e il Dio che ha scelto di vivere in mezzo al suo popolo. Davide è consapevole che Dio ha fatto tanto per lui, no? Perché dice proprio, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Dio ha fatto tanto per lui, ora lui vuole fare qualcosa per il suo Dio. Gli vuole costruire una dimora degna e stabile. È interessante questo, guardate. Quante volte siamo convinti di poter fare qualcosa con Dio, per Dio, o di dover fare qualcosa per Dio. Quindi a noi, come a Nathan, ci viene spontaneo condividere l'intenzione di Davide. Ci sembra una cosa buona, è di per sé, se vogliamo, una cosa buona, che non ha nulla di male in sé più che dire una cosa buona, ma dobbiamo domandarci se dietro a questo desiderio di Davide non ci sia anche una tentazione. Davide sa che tutti gli altri popoli hanno un re e hanno un loro Dio, hanno una capitale con una reggia vicino alla quale c'è il tempio di Dio. Allora, dietro a questa buona intenzione di Davide, buona secondo una logica umana, forse si può nascondere la tentazione di voler essere come gli altri popoli. non accettando, non volendo più, questo l'abbiamo già visto, quando il popolo ha chiesto il re, volevano essere come tutti gli altri. Può darsi che dietro a questo desiderio di Davide ci sia anche il suo voler essere un re come tutti gli altri re. E lui invece è chiamato a essere un re diverso, perché diverso dagli altri dei è il Dio che lo ha scelto e lo ha chiamato. Quindi Davide è tentato di diventare un re come gli altri, con una reggia, con un tempio. In questo modo è tentato di compiere proprio un passo molto grave. Questa buona intenzione, vedete, lo vedremo anche la prossima volta quando vedremo il peccato con Betsabea. Ci sono delle buone intenzioni che però poi alla fine hanno dietro di sé delle situazioni che poi portano dietro di sé un qualcosa di grave, di negativo, si potrebbe dire. Questa cosa che ascoltandola così, no? Voglio fare una casa per il Signore, una buona intenzione, dietro ci può essere questo desiderio di diventare un re come gli altri re, ma che poi alla fine che cosa fa? Rende Dio come gli altri dei, come gli dei di tutti gli altri popoli. Quindi il rischio è sempre l'idolatria. Davide è tentato di trattare il Dio vivente, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dell'Esodo, il Dio che lo ha scelto in mezzo a tutti i suoi fratelli, trattarlo come un idolo, per il quale costruire un tempio, metterlo là dentro, come tutti gli altri popoli. Perché l'idolatria non è solo costruire e adorare altri dei, idoli falsi e muti, diranno i profeti, ma idolatria è anche l'atteggiamento di chi tratta Dio come un idolo, come fosse uno dei tanti dei, cercando di circoscriverlo in uno spazio che è il tempo, metterlo lì, nello spazio sacro, e che poi alla fine diventa un Dio che è a tua disposizione, no? Che è uno spazio, ridurlo a uno spazio di controllo, si potrebbe dire, di metterlo sotto il nostro dominio, farlo diventare una nostra certezza. Andare lì e lì io posso trovare un Dio al mio servizio. Ma il Dio trascendente e libero non può essere rinchiuso in uno spazio, perché Dio si può incontrarlo non in uno spazio, ma si incontra cercandolo, riconoscendo le sue tracce nella nostra vita, nella storia, nella natura, se vogliamo, nelle nostre relazioni con gli altri. Dio non si scopre, non si trova in uno spazio circoscritto che lo rende disponibile, perché Dio si incontra solo seguendolo, uscendo proprio dai recinti in cui cerchiamo sempre di trovare la sicurezza e le nostre certezze. Questo è quella a cui invita sempre Papa Francesco, no? La Chiesa in uscita. Ma la Chiesa è in uscita se segue il Signore. Perché il Dio vivente non è un Dio sicuro, disponibile ai nostri desideri, che serve a rassicurarci, che non delude le nostre attese. Perché questo è solo un idolo. Ma il Dio vivente è colui che si lascia incontrare se sei disposto a iniziare una vita di conversione, una vita che ti unisca a Lui, che ti porti nella Sua volontà e nelle Sue logiche, e non sono logiche umane. Non c'è uno spazio fisso in cui si può incontrare Dio, ma lo spazio in cui incontrare Dio è sempre nuovo, è sempre diverso, è precario, è mobile, perché è la relazione. E la relazione muta sempre. Dunque, Davide ha questa intenzione, ha questo desiderio, ma non intende decidere autonomamente. Non si fida solamente dei suoi criteri di giudizio. Così, ecco, parla con il profeta e si consiglia e sottopone a lui il suo progetto. In fondo, sottoporsi al discernimento di Nathan per Davide significa sottomettersi al giudizio della parola di Dio. E questo è tipico di Davide, eh? Tante volte lui chiede direttamente anche a Dio quale sia la sua volontà, che cosa deve fare, le scelte da fare. Devo andare o non devo andare? Devo attaccare battaglia o non devo attaccare battaglia? Mai presume di poter decidere da solo. E Nathan compare qui improvvisamente, si potrebbe dire, per la prima volta, senza dire chi sia, da dove venga, chi è il nome di suo padre. E questo è anche un modo nella Bibbia di introdurre un nuovo personaggio. Difficilmente si dice chi è un personaggio che è come se sorgesse dal nulla. L'unica cosa che lo caratterizza è il suo essere profeta. Quindi si potrebbe dire che Nathan sembra quasi identificarsi completamente, totalmente con la parola di Dio. È un profeta, quindi è un personaggio carismatico, si potrebbe dire, che è suscitato da Dio quando è necessario, quando il popolo ha bisogno di qualcuno che gli annunci la parola di Dio. E quindi come figura carismatica svolge un compito non per diritto diritto dinastico, ma per incarico ricevuto gratuitamente da Dio. È un uomo dello spirito. Abbiamo sentito, ecco, Dio promette a Davide di avere una discendenza. E i suoi figli potranno accedere al suo trono proprio perché sono discendenza di Davide. Invece il profeta non ha padre e non ha discendenza, perché la profezia inizia e termina con lui. Perché è appunto come i giudici, è suscitato da Dio nel momento, in funzione, si potrebbe dire, del popolo, della necessità del popolo. Quindi Nathan rappresenta la voce di Dio per Davide. La parola di Dio si incarna nelle sue parole. parole che sono donate per interpretare la storia, per rivelare il senso della storia che il re sta vivendo. Il profeta non è uno che predice il futuro, no? Tante volte si dice un profeta sembra quasi sia uno che predice il futuro, no? Con la palla di vetro, no? Ma in realtà il profeta è uno che è capace di interpretare il presente in modo tale da comprendere dove va la storia. Dall'oggi comprende il domani. Quindi lui vede più lontano, non perché è veggente, perché chissà che cosa, ma perché meglio degli altri vede il senso profondo dell'oggi. Questo è una delle nostre, sarebbe uno dei nostri doni, del battesimo, perché il battesimo ci fa tre doni: di essere re, sacerdoti e profeti. Quindi il compito dei cristiani nella storia sarebbe questo, ecco, uno dei compiti. Saper leggere talmente bene il presente e l'oggi per poter guidare i fratelli nel futuro. E questo è Nathan per Davide. E però, ecco, qui ci sembra una cosa strana. Perché? Che cosa fa Nathan? Approva l'intenzione di Davide. Allora si potrebbe pensare che non sia un vero profeta. Perché si è sbagliato. Prima gli dice, sì, bene, il Signore è con te, vai, fai quello che hai intenzione di fare. Ma Dio invece in realtà gli dice che non è così. Noi abbiamo già visto, e questo succede anche a Samuele, quando il popolo chiede il re e lui non vuole, e Dio gli dice sì, diamogli il re. Poi dopo, quando Saul viene rigettato da Dio, Samuele continua a andare dietro a Saul e piange per lui, e Dio gli dice lascialo perdere, vai. E poi quando arriva lì da Jesse, anche lui si fa prendere dal più alto e più bello e più, ecco. Quindi sembra proprio che il profeta non riesca a capire. Vediamo un profeta che cambia continuamente idea, ma in realtà noi abbiamo un'idea della coerenza tante volte che è sbagliata. Sembra che la coerenza sia quello che non cambia mai idea nonostante tutto, no? Uno coerente, uno dice, ha un'idea e persegue quell'idea. Il profeta ci mostra invece qual è la vera coerenza. La vera coerenza è obbedire giorno per giorno a Dio. Istintivamente il profeta giudica secondo i criteri umani e quindi può sbagliare. Perché lui non, appunto, non sa tutto subito, non c'ha la palla di vetro, ma il profeta entra nella storia, vive la storia lasciandosi convertire da Dio, lasciandosi cambiare. In ebraico convertirsi si dice un verbo, shuv, che vuol dire tornare indietro. È proprio cambiare direzione, quindi anche cambiare idea. E quindi la parola di Dio si presenta a Nathan e lui deve correggere il suo giudizio. Quindi anche il profeta è un uomo chiamato a una continua conversione. Lui aveva, diciamo, risposto forse in maniera un po' affrettata, e quindi per questo dovrà correggere alla luce della parola di Dio il suo suggerimento, diciamo. Quindi il profeta non è uno che non sbaglia mai, non è neanche quello che ha una chiara idea, intuizione della volontà di Dio immediata, ma è colui che cerca il volere di Dio, che si lascia illuminare, si lascia orientare dall'ascolto della parola e che non rimane ostinatamente attaccato alle proprie vedute, ai propri giudizi, ma si lascia convertire, trasformare dal dialogo con Dio. Allora ecco che il profeta diventa intermediario della parola di Dio, interprete della parola di Dio dopo averla ascoltata. Quindi prima di essere un uomo della parola, un uomo che parla, e noi sappiamo, incontriamo nella Bibbia tanti profeti che dicono tante parole, ma prima di parlare sempre il profeta è un uomo dell'ascolto, è un uomo che parla perché ascolta e ascoltando permette, consente ad altri uomini di ascoltare a loro volta non una parola umana ma la parola di Dio. E allora ecco che il profeta deve essere, è sempre un uomo umile e coraggioso, perché andare dal re a dirgli praticamente abbi pazienza, mi sono sbagliato, ci voleva umiltà, perché l'orgoglio ci fa rimanere nelle nostre posizioni, come pure ci vuole coraggio a dire al re una parola, qualcosa che disapprova la sua intenzione, che aveva tutta l'apparenza di una buona intenzione, come abbiamo detto. Quindi umiltà e coraggio, che però nascono sempre dalla obbedienza alla volontà di Dio, dalla sottomissione a Dio. Solo chi si fa obbediente alla parola di Dio sa essere umile e coraggioso. Le due caratteristiche, secondo me, peculiari di Papa Benedetto XVI. Che cosa aveva detto? Abbiamo detto, abbiamo visto, no? Nathan a Davide: va, fa quanto hai in cuore tuo perché il Signore è con te. Aveva sbagliato, si può dire, a consentire all'intenzione di Davide, al desiderio di Davide, ma una cosa vera l'aveva detto: il Signore è con te. Questa è una parola vera, su questo Dio non lo smentisce, anzi Dio la confermerà questa parola nel versetto 9, dove dice: io sono stato con te dovunque sei andato. Cosa significa esattamente questo? Il Signore è con te. Cosa comporta che Dio sia con qualcuno? Che Dio è con Davide significa attestare che Dio lo segue. Inizialmente per Nathan è stato dire che Dio approva il tuo progetto. Poi dopo Dio corregge il progetto di Dio. Ma Dio continuerà, nonostante tutto, a essere con Davide. Dio è con Davide. Dio è con noi. in un modo diverso però rispetto a come spesso noi lo pensiamo, lo intendiamo e lo vogliamo. Dio è con noi non perché approva i nostri progetti, ma Dio è con noi perché i nostri progetti vengono purificati da Dio, cambiati, riconfigurati, si potrebbe dire, sulla sua volontà. Quindi Nathan deve riferire a Davide la parola di Dio che gli annuncia una promessa. Che però appunto capovolge in qualche modo il progetto di Davide, il progetto del re. Prima di tutto il primo capovolgimento è che Davide vuole fare qualcosa per Dio, ma deve scoprire che è Dio ad avere fatto nel passato qualcosa per lui e a voler fare anche per il futuro per lui. Dio sembra quasi dire a Davide: ma pensi forse di essere tu a fare qualcosa per me? E in conseguenza Dio presenta a Davide, ricorda a Davide tutto quello che lui ha fatto per Davide. Quindi ripercorre Dio brevemente, certo in tre frasi molto, molto brevi, ma tutta la storia passata. Prima di tutto la storia di Israele, con riferimento all'Esodo e al tempo dei giudici. E questo è importante, perché era il tempo in cui la tenda di Dio, la tenda dove era custodita l'arca, proprio vagava nel deserto. E il tempo dei giudici era il tempo della presenza di Dio, il tempo di una fede vissuta giorno per giorno. Perché il tempo dei giudici è il tempo in cui Dio era proprio riconosciuto come unico capo del popolo. E quando c'era bisogno, Dio suscitava un giudice. Ma il tempo dei giudici è proprio il tempo in cui Dio abita nella tenda, che indica come la vita di Israele è appesa al filo della fede. Non ci sono strutture a cui appoggiarsi, su cui fare conto. C'è solo Dio. E in questa situazione il popolo impara a vivere nell'obbedienza, come nel deserto. La nube, la colonna di fuoco si muove e allora Israele cammina. La colonna di fuoco si ferma, allora Israele pianta l'accampamento. Come la manna, non se ne può prendere quando e quanto si vuole, ma si deve prendere in quei determinati giorni, in quella determinata quantità, altrimenti la marcisce. Quindi prendere la manna, camminare nel deserto in obbedienza, significa fare l'esperienza che è Dio che ti fa vivere, che non vivi per le tue forze, perché tu vai a raccogliere la manna. E quando Israele sarà entrato nella terra promessa e coltiverà la terra, costruirà le case, perché non dica con la mia mano ho fatto questo, ho coltivato il campo e questo è quello che mi fa vivere, è il frutto del mio lavoro. E quindi costruire granai sempre più grandi, come dice il proprietario terriero nel Vangelo, no? Anima mia, datti pace, costruisci, ora c'hai per vivere, perché tu hai lavorato, tu hai, e adesso datti alla bella gioia, alla bella vita, stolto, questa notte ti sarà richiesta la tua vita. La manna insegna che tu non vivi del tuo lavoro, ma del dono di Dio. Per questo nell'arca c'era un pugnetto della manna. Ciò che fa vivere Israele nel deserto, però, deve essere chiaro, non è la manna, ma il fatto che Dio dona la manna. E questo si comprende raccogliendo la manna non secondo il tuo desiderio, ma in obbedienza a Dio, in modo che sia chiaro che ciò che ti fa vivere è il dono di Dio. E questa è l'esperienza che Israele fa nell'Esodo, che è il tempo della fede, ma è anche appunto l'esperienza del tempo dei giudici, dove Dio suscita il giudice quando lui lo ritiene opportuno. I giudici sono un po' come la manna, non ci sono istituzioni stabili e quindi Israele non ha capi, l'unico capo è Dio. Poi quando ci sono dei problemi, dei nemici, delle discordie, quando c'è bisogno di una mediazione umana, Dio suscita il giudice che fa da capo finché serve e poi sparisce e non lascia figli giudici. Avevamo visto, e questo era un po' il problema di Samuele e Eli, che invece i figli di me sosseguono i genitori. Quindi l'Esodo e i giudici sono i due grandi tempi della scuola della fede per Israele. E qui però noi stiamo in un tempo in cui c'è stato un cambiamento radicale, perché c'è la monarchia, quindi c'è una dinastia. Ora c'è un re stabile. Il popolo si è installato nella terra, è diventato sedentario e quindi sembra logico costruire il Tempio. Invece dice, Dio dice no, o meglio, Dio lo rimanda. Ci sarà un Tempio, ma non sarà Davide a costruirlo. Dio non nega quindi la stabilità, ma la stabilità è dono di Dio. Si basa esclusivamente su Dio, non sulle decisioni e sulle forze umane. E quindi adesso anche il re e il trono sono come la manna, perché il trono stabile per sempre è frutto non della volontà, del lavoro dell'uomo, della sua intelligenza, dell'attività o della fedeltà del re. Ma il regno e la stabilità del regno sono esclusivamente dono della libera decisione da parte di Dio. E poi c'è il riferimento alla storia di Davide. E quando Dio rilegge la storia di Davide, tutto questo diventa ancora più chiaro. Dio ricorda a Davide che è stato sempre con lui, che lo ha liberato da ogni male, e adesso quindi Davide può avere la certezza che Dio continuerà a liberarlo e che Dio farà grande il suo nome. La grandezza di Davide dipende solo da quanto Dio ha fatto per lui. E Dio gli ridice tutte le cose che ha fatto per lui. E allora ecco, come dicevamo, la promessa per il futuro si poggia, si fonda sulla memoria del passato. E se, ecco, qui siamo nei versetti 8-12, appunto quelli che noi abbiamo letto, su questa memoria del passato si fonda la promessa per il futuro. Io renderò il tuo nome grande, dice Dio. Fisserò un luogo a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più agitato. E la terza promessa, io gli darò riposo, liberandolo da tutti i suoi nemici. È interessante perché queste tre, cioè prima tre riferimenti al passato e poi dopo ci sono tre promesse per il futuro. Sappiamo che nella Bibbia il numero tre è il numero della pienezza, quindi è come se dicesse che c'è stato un agire pieno di Dio nel passato e ci sarà un agire pieno di Dio nel futuro. Dio porta a compimento la sua opera. E la promessa che Dio fa, ecco, abbiamo visto, è di una discendenza stabile. E allora, ecco, nella parte successiva a quello che abbiamo letto noi, che ovviamente vi invito poi a leggere, nei versetti 12-16, c'è un secondo capovolgimento, che non sarà Davide a fare qualcosa per Dio, ma sarà Dio a fare qualcosa per Davide. Abbiamo visto, primo capovolgimento. Il secondo capovolgimento dice che mentre Davide vuole costruire una casa a Dio, sarà Dio a costruire una casa per Davide. E questa casa sarà la discendenza che Dio si impegna a rendere stabile per sempre. Non ritirerò io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Ecco. Quindi, adesso appare il secondo senso della parola casa. E sarà lui, sarà questo figlio che edificherà il Tempio di Dio. Quindi il progetto iniziale di Dio, di Davide, non viene condannato, viene, diciamo così, corretto. Una casa sarà costruita per il Signore, ma non da Davide, ma da suo figlio. E qui si ripropone la dinamica di quando il popolo chiede il re a Samuele. La richiesta del popolo era sbagliata, ma Dio poi sceglie il re, sceglie di aderire alla richiesta del popolo, però è lui stesso a scegliere un re. Anche adesso Dio entra nel progetto sbagliato di Davide, non lo rigetta, lo fa proprio e lo trasforma per farne lo strumento della realizzazione della sua promessa. Ci sarà un tempio che non sarà costruito da Davide, ma dalla sua discendenza. E il figlio di cui qui si parla ovviamente è Salomone, il figlio che Dio dona a Davide dopo il suo peccato con Bezzabea. Allora è anche interessante, no? Perché il figlio che è dono di Dio per Davide sarà lui a costruire la casa al Signore. Il progetto di Davide viene trasformato perché viene inserito nella dinamica del dono di Dio. La casa di Dio può essere costruita non da Davide, ma solo attraverso il dono che Dio fa a Davide. E qui Dio dice una cosa grandiosa, quando parla di questo figlio. Quale sarà la caratteristica fondamentale? Versetto 14: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Ecco, il rapporto di Dio con Davide diventa stabile perché il rapporto, perché Dio diventa padre, diventa una relazione paterna. Qual è la caratteristica della relazione paterna? È quella appunto che può essere tradita, può essere misconosciuta, può essere, si può fare quello che si vuole, può essere non corrisposta, ma non può essere annullata, rimane sempre. È una relazione che non si può negare. E allora così è l'alleanza che Dio promette a Davide di stringere con la sua discendenza: stabile, duratura, fedele, irrevocabile. E l'immagine della paternità evoca anche un altro aspetto. La paternità si fonda sulla fedeltà di Dio, non sui meriti dell'uomo. Si è figli di qualcuno non per nostro merito o per nostra conquista, ma per il dono di qualcuno che ci ha generato. Così, ecco, il figlio di Dio rimane stabilmente nell'alleanza non per suo merito o in virtù della propria fedeltà, ma per il dono della fedeltà di Dio, che lo genera come figlio in forza di un'alleanza duratura, un'alleanza stabile. Quindi qui Dio promette che tratterà il figlio di Davide come proprio figlio, sarà per me figlio. E questo comporta però che anche lo punirà per correggerlo. Ma, dice sempre qui Davide nel versetto 15, non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. Dio non farà cessare la propria paternità, il suo legame d'amore fedele non viene meno. E dice Dio, però specificano, non sarà come Saul, come con Saul. Perché questo? Dove? perché Davide merita un atteggiamento così positivo rispetto a Saul? Ora, non risponde direttamente, questo il testo, ma ci dice una cosa, secondo me. Ancora una volta, l'atteggiamento favorevole di Dio non si fonda su un merito di Davide. Quello che qui Dio promette è un dono, è la manifestazione della sua fedeltà, della fedeltà del suo amore, della misericordia, del perdono. Quindi un atteggiamento che non si fonda né su Davide, né su Salomone, né su di noi, ma solo su Dio e sulla sua fedeltà. Tanto che, ecco, questa alleanza che Dio promette a Davide è per sempre. La tua casa, versetto 16, e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. L'alleanza con Saul era venuta a meno a causa dell'infedeltà di Saul. Invece l'alleanza che Dio stringe con Davide non verrà a meno, sarà per sempre, non per la fedeltà di Davide, ma per la fedeltà stessa di Dio. Questo per sempre allora è possibile. Perché è fondato sulla fedeltà di Dio, non su quella dell'uomo. E allora, ecco, il compimento di questa fedeltà, di questa promessa, si attuerà pienamente in Gesù, figlio di Davide, per il quale questa parola sarà vera in assoluto, si potrebbe dire, Io gli sarò padre ed egli sarà, mi sarà figlio. Quindi il vero figlio di Davide, che erediterà il trono per regnare per sempre, il cui regno non avrà fine, è Gesù. Il cui regno non è come i regni di questo mondo, come afferma lui stesso, e il cui popolo non è un popolo rappresentato solo dal popolo ebraico, ma tutti gli uomini sono chiamati in lui a diventare figli di Dio, per sentirsi dire: io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. E allora, ecco, a questa grande promessa Davide risponde con una grande preghiera, che è la risposta a cui siamo chiamati anche noi. Anche per noi la risposta alla parola di Dio, alla promessa di Dio, è una preghiera. Davide prima ricorda tutte le meraviglie che Dio ha fatto nella storia della salvezza, ricordando i prodigi, la liberazione, la redenzione che Dio ha fatto nell'esodo per il suo popolo. Ricorda l'alleanza di Dio, e davanti a quest'opera di Dio di cui Davide fa memoria, nasce, ecco, la richiesta che fondamentalmente è una, la richiesta a Dio di rimanere fedele a questa storia. Dio prima ha fondato la sua promessa per il futuro sul passato, su questa storia. Allora adesso la preghiera di Davide riprende questa storia dicendo: allora tu adesso rimani fedele a questa storia, alla salvezza che tu hai fatto e hai promesso. Il re non può fare affidamento sui suoi mezzi, può solo fare affidamento sulla fedeltà di Dio. E questo è tipico nella preghiera dell'Antico Testamento, come dicevo all'inizio. Chi prega accoglie prima di tutto il dono di Dio, accoglie il dono che Dio ha fatto nel passato, la salvezza, la redenzione, il perdono, la misericordia, la vita, e poi ringrazia per questo dono. E infine può avere allora l'ardire, il coraggio di chiedere la benedizione di Dio. Come sappiamo, ecco, è la grande eredità del padre Abramo. Non è il merito dell'uomo che provoca il dono, ma l'amore gratuito di Dio e la gratuita fedeltà di Dio alla propria promessa. Anche quando la fedeltà dell'uomo viene meno. Perché è proprio allora che Dio rimane fedele e risponde con il perdono. Anche se, ecco, come vedremo la prossima volta, l'uomo deve riconoscere di averne bisogno di questo perdono. Quindi per riconoscere deve avere il perdono, deve riconoscere la propria colpa. E questa preghiera che Davide fa, ha tre fasi, come ho accennato. Prima di tutto Davide si pone davanti a Dio con un atteggiamento umile. E qui la parola casa ha il significato non più di tempio o della reggia, ma indica la umile famiglia di origine di Davide, che è una famiglia piccola, in cui Dio però ha operato con forza. E quindi Davide si riconosce piccolo davanti a Dio. E però riconosce che proprio questa piccolezza è stata il luogo in cui Dio ha potuto compiere grandi cose. In fondo è quello che dice Maria nel Magnificat. Noi abbiamo difficoltà, prima di tutto, a riconoscere la nostra piccolezza e pensiamo che l'umiltà sia non riconoscere che Dio fa grandi cose. Perché ci sembra, no, dice, ma a me, io, no? A mamma mia, forse qualche santo, forse. Senza renderci conto che è il contrario, no? Che proprio questo atteggiamento è un atteggiamento di superbia. Davide ci insegna, no? Leggetevi bene questi versetti da 18 al 21. Lui si manifesta, pone davanti a Dio la propria pochezza, l'umiltà della famiglia da cui viene, e però, ecco, proprio lì, è proprio in quella piccolezza, capite? Cioè questo è il ribaltamento anche, no? Che, in cui Davide è entrato e ha compreso che è nella piccolezza. È proprio perché era piccolo, no? Nonostante la piccolezza Dio ha potuto agire. No, ma proprio perché era piccolo. Quindi farsi piccoli significa dare a Dio la possibilità di agire, di fare grandi cose in noi e per noi. Lui che stava pensando a un grande progetto, no? Di costruire il Tempio di Gerusalemme. Ma ancora una volta viene fuori che non è Davide a dover fare cose grandi per Dio, ma è Dio che ha compiuto grandi cose in lui e per lui. E quindi ecco che Davide si pone in un atteggiamento grato, riconoscente nei confronti di Dio. E anche però un atteggiamento responsabile, perché si definisce servo. Servo del Signore, afferma di voler essere il servo del Signore. Tu conosci, versetto 20, che cosa potrebbe darti di più Davide? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio. Quindi, in questa preghiera questo termine servo appare ben 10 volte, perché è proprio il modo in cui Davide si definisce davanti a Dio, che se vedi, rimando ancora una volta a Maria, davanti all'angelo Gabriele, dice sono la serva del Signore, e poi anche nel Magnifica dice ha guardato all'umiltà della tua serva. Lui vuole essere servo del Signore, e quindi sa di essere chiamato da Dio a divenire strumento per l'attuazione di questa promessa. Quindi essere servo significa mettersi a disposizione. E Davide sa che la promessa si realizzerà proprio passando attraverso la sua fede e la sua libertà. E infine, ecco, Davide, ecco, si apre al ringraziamento. Dopo l'introduzione, dove appunto lui ripercorre tutto, nella seconda parte Davide ringrazia Dio. Nel ringraziamento parla molto del riscatto. Dio è colui che ci riscatta, dice, cioè che ci libera. Ci libera dai nemici per farci entrare nell'amicizia con Lui, nella comunione. E questo non solo per Davide, ma per tutto il popolo. E la preghiera si conclude con una supplica, che si esprime attraverso una specie di, voglio dire, ritornello, ma insomma un avverbio che ritorna, e ora, che sembra quasi segnare una conclusione, nei versetti del 25 e 29, anche l'ultima parte proprio. La preghiera di Davide quindi è una preghiera che esige che Dio sia fedele al patto stabilito, perché questo ora, che ritorna spesso, era un avverbio che veniva usato, una specie di formula, diciamo, che veniva usato nei trattati di alleanza tra qualcuno di più forte e qualcuno più debole, un proprietario terriero e qualcuno più, ecco, meno ricco, meno importante, tra un re e un vassallo, ecco. E di solito questa parola ora era in bocca al più forte, che esigeva l'osservanza del patto da parte di chi era più debole. E invece adesso in questa preghiera anche qui c'è un capovolgimento, perché è Davide, la parte più debole, che osa chiedere a Dio di rimanere fedele al suo impegno. Quindi una preghiera audace da parte di Davide. Alla fine chiede la benedizione perché la sua casa permanga sempre e sia per sempre benedetta. Quindi ecco, questo è un modello di preghiera. Inizia con il collocarsi nel modo giusto davanti a Dio, aprendosi, lasciandosi conoscere da Lui, esprimere il desiderio di diventare Suoi servi, e poi si esprime nel ringraziamento. Ringraziamento nella memoria di quanto Dio ha operato per noi, e infine ecco la memoria che porta, che proietta verso un futuro che si fonda sulla fedeltà di Dio e che si apre alla, alla richiesta, alla supplica. In cui si chiede a Dio di confermare quanto già ha fatto, ma di portare anche a termine le sue promesse e di manifestare nel futuro la sua misericordia ancora più abbondante del passato. Ora, in conclusione, possiamo dire che il Tempio verrà costruito dal figlio di Davide, Salomone, e sarà costruito al nome di Dio. Ma ciò che farà grande il nome del Signore sarà la sua fedeltà, non la magnificenza del Tempio di Salomone, che sembra fosse una cosa davvero meravigliosa. E compimento finale, ecco, come abbiamo detto anche prima, di tutto questo è Cristo, il quale dice di se stesso: distruggete questo tempio e io lo riedificherò in 3 giorni. Cristo stesso è il tempio, la presenza di Dio, il luogo della realizzazione della promessa. Il Figlio di Dio è colui che, nel quale Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi.